Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata della Stanza. Oggi con me Marco Mantini, storico militare. Poi Marco Cimino, la grande superstar delle nostre dirette Twitch. Mirko Campochiari, Parabellum che tutti conoscete. E, come al solito, comunicazioni di servizio. Vi informo che se siete oggi, ora ci state guardando qua su Twitch, ma poi rivedrete questa live, o meglio, chi non l'ha vista la rivedrà su YouTube. Vi consiglio di abbonarvi al nostro canale Twitch. E se avete Amazon Prime, l'abbonamento è gratuito, perché se vi abbonate ricevete gratuitamente la rivista del caffè in formato PDF. Bene, oggi è 4 novembre del 2021, è 103 anni fa. L'Italia, o meglio, il generale Armando Diaz proclamava il bollettino della vittoria firmato il giorno prima a Villa Giusti, quindi il 3 novembre alle ore 18:40. Ma come siamo arrivati a quel 4 novembre del 1918? Come al solito passo indietro. Andiamo al 28 giugno del 1914, ci troviamo in Bosnia, a Sarajevo, dove l'arciduca Francesco Ferdinando e la moglie Sofia vengono assassinati dallo studente serbo Gavrilo Princip. Il giovane terrorista minorenne era membro dell'associazione terroristica Manonera, la quale voleva unire la Bosnia alla Serbia e così fare quello che poi sarà la Jugoslavia. L'Austria dichiara guerra alla Serbia dopo avergli mandato un ultimatum che nessun paese avrebbe mai potuto accettare e in pochi giorni si scatena la grande guerra per loro. E per noi la prima guerra mondiale. Quindi Austria dichiara guerra alla Serbia, la Russia dichiara guerra all'Austria, la Francia dichiara guerra all'Austria, la Germania dichiara guerra ai paesi che nemici dell'Austria e alla fine anche l'Inghilterra dichiarerà guerra alla Germania. Nell'agosto l'Italia in quell'agosto del 1914, quando quindi tutta Europa è in guerra, sta a guardare. Ed entrerà in guerra soltanto il 24 maggio del 1915 a fianco delle forze dell'Intesa. Gli italiani partono verso il confine con l'Austria, si fermano nel Trentino, tentano di sfondare nel Trentino e l'obiettivo degli italiani è Trieste. Poi si pensa, a fine anno si arriverà a Vienna. Noi quando andiamo ad affrontare l'Austria, l'Austria è in guerra già da parecchio tempo, in guerra da ben 10 mesi. E ha già due fronti aperti, un fronte contro la Russia e un fronte contro la Serbia, e perde in entrambi i fronti. Quindi noi entriamo in guerra il 24 maggio e apriamo un terzo fronte all'Austria. L'Austria è obiettivamente più forte di noi, però noi arriviamo lì e noi dobbiamo combattere contro un solo nemico, mentre loro devono combattere contro tre nemici. Quindi noi, anche se siamo inferiori, siamo superiori e possiamo attaccare per tutta la prima guerra mondiale. Infatti, quasi tutti gli attacchi sull'Isonzo, perché lì si terrà almeno fino a Caporetto, le operazioni belliche tra Italia e Austria saranno tutti attacchi italiani. Infatti, ci saranno 11 battaglie dell'Isonzo, 11 spallate che il generale Raffaele Cadorna tenterà per sfondare, appunto per entrare a Trieste e poi andare verso Vienna. Ma la prima guerra mondiale è una guerra di trincea. È una guerra di trincea perché è una guerra che le nuove tecnologie favoriscono i difensori. Le nuove tecnologie favoriscono trincerarsi e mitragliare il nemico che si avvicina per invadere la trincea. L'Austria, debolissima, un paese alla fame, tenta nell'estate del 16 la strafespedizione, la spedizione punitiva per punire gli italiani che sono entrati in guerra appunto contro l'Austria. L'esercito italiano indietreggia di qualche chilometro, ma regge. Cadorna continua ad attaccare. Si arriva al settembre del 1917. Gli austriaci capiscono che non ce la possono fare. Se Cadorna continua ad attaccare, sfonda. Quindi l'Austria si rivolge ai tedeschi, si rivolge all'esercito tedesco. E l'esercito tedesco alle 2 del mattino del 24 ottobre comincerà quella grande battaglia che prenderà il nome di Caporetto. Gli italiani indietreggiano di 150 chilometri, arrivano al Tagliamento ma sono costretti a indietreggiare e arrivano al Piave, Quindi noi siamo col nemico in casa nell'ottobre del 1917. Non accade più nulla fino all'estate. C'è l'esercito italiano, c'è il Piave e c'è l'esercito austriaco. Nessuno dei due eserciti è in grado di attaccare. Però gli imperi centrali capiscono che è il momento di tentare il tutto e per tutto. E nel giugno del 1918 cominciano delle offensive. Anche attaccano i tedeschi in territorio francese. Quello russo ormai è già caduto dopo la rivoluzione. E Lenin aveva promesso che la Russia sarebbe uscita dalla guerra. Anche gli austriaci attaccano gli italiani, ma non ce la fanno. Non ce la fanno e nel settembre-ottobre sia i tedeschi che gli austriaci pensano di intavolare, anzi chiedono alle potenze alleate di intavolare dei trattati di pace. Intanto negli Stati Uniti in Europa sono arrivati gli Stati Uniti, è arrivato l'esercito americano. Infatti gli alleati contrattaccano e i tedeschi indietreggiano sempre di più. Gli italiani continuano a guardare. Intanto, verso il settembre, quando ormai è chiaro che la prima guerra mondiale è finita, che la Germania e l'Austria hanno perso, l'esercito italiano sta sempre lungo il Piave a guardare il fiume. Allora la politica a Roma tumulta e chiede ad Armando Diaz: ma generale, non si può attaccare perché qua la guerra sta finendo. Molti stati che prima facevano parte dell'impero austro-ungarico hanno chiesto l'indipendenza, l'hanno già guadagnata e sono nati già nuovi stati. Quindi noi come potremmo andare al tavolo della pace e chiedere quello che avevamo chiesto col patto di Londra con il nemico in casa? Intanto a fine settembre l'esercito italiano comincia la battaglia di Vittorio Veneto. L'Austria è completamente distrutta, è proprio l'impero austro-ungarico è distrutto e l'Italia è in ritirata. Gli italiani inseguono gli austriaci e tentano di fare più prigionieri possibile. Appunto, il 3 novembre a Villa Giusti alle 18:40 viene firmato l'armistizio, il quale doveva entrare in vigore il giorno successivo alle ore 15. Molti austriaci non capiscono questa clausola e infatti gli italiani catturano tutti gli austriaci che trovano. Poi, il giorno successivo, 4 novembre 1918, alle ore 12, il generale Diaz legge il bollettino della vittoria.
Bollettino della vittoria. Comando supremo, 4 novembre 1918, ore 12. La guerra contro l'Austria-Ungheria è vinta. La gigantesca battaglia ingaggiata il 24 dello scorso ottobre e dalla quale prendevano parte 51 divisioni italiane, 3 britanniche, 2 francesi ed una cecoslovacca ed un reggimento americano contro 63 divisioni austro-ungariche è finita. L'esercito austro-ungarico è annientato. Esso ha subito perdite gravissime nella canita resistenza dei primi giorni e nell'inseguimento. Ha perdute quantità ingentissime di materiali di ogni sorta e pressoché per intero i suoi magazzini e i depositi. Ha lasciato finora nelle nostre mani circa 300.000 prigionieri con interi stati maggiori e non meno di 5.000 cannoni. I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito, generale Diaz.
Ecco, Marco Mantini. L'esercito di quello, i resti di quello che fu uno degli eserciti più potenti del mondo. Quindi questo esercito era l'Austria. Ma noi, nell'agosto del 1915, quando l'Austria entra in guerra, noi siamo alleati dell'Austria. Nel 1882 abbiamo firmato la Triplice Alleanza, che poi è stata rinnovata per 30 anni. Come mai noi entriamo in guerra contro l'Austria? Questa domanda però mi pare più... insomma, preferirei che rispondesse Marco Cimino. Marco Mantini, a te chiedo, Appunto, da storico militare, l'Austria, in quell'agosto del 14, quando entra in guerra, cosa fa? Si fida dell'Italia? Pensa che l'Italia rispetti gli accordi della Triplice Alleanza? Oppure agisce in maniera differente?
Assolutamente non si fida, già nell'agosto del 14 ci sono le prime disposizioni per la difesa del fronte meridionale della parte austriaca dell'impero. Il comando dell'operazione venne affidato al generale Rohr, che si rese subito conto che le tradizionali opere di fortificazione permanenti, cioè i forti, quelli del Trentino, e quelli del settore carinziano più vicini alla valle dell'Isonzo erano pressoché inutili nella prospettiva di una guerra portata su un campo di battaglia molto più vasto come quello che poi venne identificato da lì a poco. I forti proteggevano le vallate alpine, comunque le vie di penetrazione, si trattava invece di stendere un enorme cordone difensivo, diciamo, dalle Alpi, dalle Alpi Carniche al mare, perché questo sulla carta era il territorio più promettente per una direttrice di attacco italiano all'interno dell'impero. Si gettarono così le basi della fortificazione campale del fronte sud-occidentale. In realtà i lavori non iniziarono immediatamente nell'agosto del 14, perché dal punto di vista diplomatico c'era tutto uno scambio di colloqui, comunicazioni con l'Italia da far desistere ad entrare in guerra. Quando poi la diplomazia capì che comunque l'Italia sarebbe stato il prossimo avversario dell'Austro-Ungheria, venne dato via libera ai lavori. Stiamo parlando però ormai tra il febbraio e il marzo del 15. I reparti tecnici austriaci mandati, per quello che mi consta, che il fronte, poiché conosco anche fisicamente meglio che il fronte carsico isontino, mandati diciamo nella zona tra Tolmino e Monfalcone, avevano quasi poco più di 40 giorni di tempo per imbastire una sorta di difesa. La cosa più interessante, al di là delle realizzazioni effettivamente compiute alla vigilia del 24 maggio 1915, sono le prescrizioni che vennero date ai comandi. Prescrizioni tese, da un lato, un aspetto anche interessante, a evitare le manovre di spionaggio compiute da cittadini più o meno organizzati. Nel Goriziano, tra l'altro, scendo nel dettaglio, ma mi sembra utile, vennero arrestate tra le 3 e le 5 persone nella primavera del 1915, tra cui anche il podestà di Gorizia Bombic, reo di carpire informazioni proprio sui cantieri che erano in atto nella zona intorno a Gorizia. Dall'altra parte, delle prescrizioni tecniche che riguardavano la posa di ostacoli reticolato, la posa di mitragliatrici artiglieria in modo da creare dei campi di tiro incrociato davanti ai reticolati, particolari indicazioni sull'uso di fotoelettriche ed altri strumentazioni per favorire dei contrattacchi notturni. Insomma, si stavano ponendo le basi per quella che poi da lì a poco diventerà la guerra di posizione, che infuriò per 29 mesi dal golfo di Panzano davanti a Monfalcone fino, diciamo, al Goriziano allargato verso Tolmino. Sopra Tolmino poi si stagliano le Alpi Giulie, ma dal punto di vista militare e delle operazioni furono interessate relativamente, se non all'inizio del conflitto, e poi, come hai accennato tu, con l'operazione Waffenreue, la grande manovra austro-tedesca di attacco dell'ottobre 1917, mentre fu sul Carso e sul Goriziano che si concentrarono i maggiori sforzi. E qui la pianificazione militare austriaca decise deliberatamente di abbandonare i territori, diciamo, del cosiddetto Friuli austriaco, quelli che stavano al di là dell'Isonzo per andare a fortificarsi sulla sponda orientale del fiume, tranne lasciando davanti a sé due strisce sul margine occidentale che andavano a costruire la testa di ponte di Gorizia, con le alture famosissime Sabotino, Peu, Mauslavia e Calvario, e davanti a Tolmino, con le colline poi di Santa Lucia e Santa Maria, che vanno attaccate dagli italiani per la prima parte, la prima fase della guerra, poi furono importantissime per l'operazione del 24 ottobre 1917. La pianificazione austriaca fu abilissima anche, visto che conosceva il terreno, a frapporre davanti al potenziale avversario tutti gli ostacoli naturali che il terreno poteva offrire, a incominciare dai fiumi. Pensiamo al fiume che segnava poi il confine Jutro-Torre, arrivare a Lisonzo. Dall'Isonzo poi si incomincia a salire, non si sale in montagna, ma si sale su altopiano carsico, che comunque prima, non più di 40 minuti fa, sono passato davanti a Scaro di Re di Puglia e con l'ultima luce mi è caduto l'occhio, non si vede benissimo il dente carsico, no, che cade letteralmente sulla pianura, sono pochissimi, una manciata, decine di metri di dislivello, ma sufficienti a mettere in crisi un esercito che deve manovrare, che si ritrova dalla pianura a dover appena arrampicarsi. E in questo furono decisamente abili. Sull'altopiano carsico ci sono dei fenomeni naturali decisamente interessanti, come le doline, che sono degli sprofondamenti della crosta terrestre, quindi sono delle sorte di scodelle naturali, passatemi il termine, poco geologico, dove un difensore può rintanarsi, nascondersi, il carso è roccioso, la roccia dura certamente da perforare, però offre la possibilità di ricavare caverne e ricoveri, se non a prova di bomba, decisamente resistenti. E questi sono alcuni degli elementi poi che contrassegnarono quel campo trincerato che da lì a poco si sarebbe realizzato, costruito, ampliato enormemente dal 15 alla metà del 1916, che da entrambe le parti poi troviamo citati nelle esperienze tragiche dei diaristi, no? di entrambi gli eserciti, per arrivare al 24 maggio, o meglio qualche giorno prima, diciamo che al 22 maggio di questo grande piano di fortificazione campale, sul terreno c'era ben poco, non si era riusciti tra Gorizia e Monfalcone a costruire una serie organica di sbarramenti, ma solo delinearne gli elementi essenziali. Tuttavia, su alcuni punti forti, penso alle alture del Goriziano, come su altopiano di Dobardò, il fatto di inglobare nella linea, o meglio nella futura linea difensiva, degli elementi fortissimi dati dalla particolare conformazione orografica del terreno, davano all'esercito austriaco, o meglio ai primi reparti raggruppati in tutta fretta poi a maggio, di dare, diciamo, un consistente vantaggio al difensore.
Marco Cimino. Quindi, per quale motivo, grazie Marco Mantini, per quale motivo l'Italia quindi non è entrata in guerra con gli imperi centrali, dei quali era alleata da un accordo trentennale?
Ma guarda, concorrono una serie di fattori. Partiamo dal primo, che è quello che anche Marco ha ricordato, cioè del fatto che mentre fra Germania e Italia, fin dall'inizio, fin dal 1882, c'era una sostanziale amicizia consolidata da Crispi e dalla sua ammirazione per la Germania, nei confronti dell'Austria c'era sempre stata un'atmosfera di sospetto, così come da parte austriaca c'era stata un'atmosfera di sospetto verso gli italiani, la cui prova provata sono per esempio i lavori di fortificazione fatti nel cosiddetto Konrad Site, quando vengono costruiti i grandi forti, il grande sistema delle tenaglie, quello a cui Marco accennava, che sbarravano le valli, e che erano di solito su quattro fortezze. Chi si fida del proprio alleato non costruisce dei forti alla frontiera. Gli italiani poi nel 1885, cioè freschi di triplice alleanza, avevano elaborato un piano, il cosiddetto piano Cosenz, che prevedeva, nel caso di una guerra con l'Austria e Ungheria, una linea di massima difesa, guarda caso, che passava dal Monte Grappa e dal fiume Piave. Quindi non c'era nulla di nuovo in tutto questo. C'è da dire che l'Italia aveva anche dei grossi interessi, un egoismo cinico da questo punto di vista, che non erano soltanto gli interessi, come dire, territoriali, interessi territoriali in cui la politica a un certo punto ha scavalcato addirittura la logica, perché se prendiamo il fenomeno dell'irredentismo, questo fenomeno è stato ingigantito ad arte, ma in realtà gli irredentisti in Italia erano, scusate, nei territori italiani all'interno dell'impero erano una minoranza esigua. Io parlo del Trentino, che è la realtà che conosco meglio. Su 800 legionari trentini circa che si arruolano nell'esercito italiano, ci sono 55.000 trentini che combattono valorosamente nell'esercito imperiale. Di questi, quasi 11.000 muoiono nella campagna di Galizia, che tra l'altro è un elemento determinante dell'entrata in guerra in Italia. Cioè l'Austria-Ungheria, quando l'Italia entra in guerra, ha subito delle perdite spaventose sul fronte galiziano e poi carpatico, e insomma non è in grado di equipaggiare il fronte in maniera adeguata. Cioè in realtà l'Austria sarà per tutta la guerra sul fronte isontino, mi riferisco a quella che prima si chiama Quinta Armata e che poi diventa Isonzarmee, è sempre in debito di organico. Cioè l'Austria si dissangua nei primi sei mesi di guerra, e questo dissanguamento credo non lo recuperi più. L'Italia mira all'occupazione dei territori, ma mira anche a creare una nuova rete di alleanze internazionali che economicamente risultano essere vincenti. È la stessa ragione per cui due anni dopo entrerà in guerra l'America. L'America entra in guerra, dapprima assume un atteggiamento neutralista esattamente come l'Italia, ma poi invece entra in guerra perché la sua bilancia dei pagamenti è clamorosamente sbilanciata a favore dell'intesa, e se l'intesa non vincesse l'America farebbe un crack finanziario. Quindi tutto quanto in fondo è mosso da quello. Certo, in Italia ha un peso molto forte anche l'elemento, quello che viene chiamato appunto il sacro egoismo, cioè l'elemento patriottico, l'elemento della prima guerra mondiale vista come quarta guerra di indipendenza e così via. Da un punto di vista tecnico l'Italia ha tutto il diritto di non entrare in guerra a fianco della triplice alleanza, perché l'Austria ha disatteso i famosi punti 4 e 7 della triplice alleanza, non ha informato l'alleato delle sue intenzioni, ha costruito infrastrutture fondamentali e strategiche senza renderne conto a nessuno, per cui diciamo che da un punto di vista tecnico diplomatico l'Italia è giustificata. Da un punto di vista strettamente, come posso dire, di dignità, ecco, forse il comportamento dell'Italia non è proprio irreprensibile. Non tanto la sua neutralità, quanto poi il suo cambio di fronte e la sua entrata in guerra dalla parte dell'intesa. C'è poi anche da considerare l'elemento strettamente politico interno italiano, cioè quella strana situazione per cui in Italia la matrice cattolica era fondamentalmente neutralista, e per questa ragione i cattolici venivano spesso accusati di essere austriacanti. Siccome l'Italia aveva una tradizione parlamentare che era tutt'altro che cattolica, ricordo che i cattolici rientrano dalla finestra e soltanto a spizzichi nel 1913 col patto Gentiloni, ma dal non expedit in poi non partecipavano alla vita politica, da un punto di vista anche parlamentare la posizione neutralista è una posizione perdente. Io tendo sempre poi a dire che le posizioni interventiste, che erano minoritarie nel paese ovviamente, erano però maggioritarie dal punto di vista della forza dei polmoni, cioè l'interventismo poteva godere veramente di trombe potenti, non solo D'Annunzio naturalmente, ma l'epopea garibaldina, Corradini, il suo giornale che si chiamava Il Regno e così via. Per cui insomma l'Italia entra in guerra per questa serie di motivi. Stavo dicendo prima, e qua concludo poi, gli obiettivi dell'Italia quando entra in guerra travalicano addirittura quelle che erano le pretese interventiste, perché gli irredentisti trentini, per esempio, in larga parte erano i cosiddetti salornisti, cioè quelli che volevano che il Trentino passasse all'Italia, ma che il Vesttirol, vale a dire quella che noi oggi chiamiamo Alto Adige, rimanesse tranquillamente austriaco, perché volevano il confine alla linea che è la linea linguistica appunto di Salorno. Salorno è un paese nella Valle dell'Adige, è bizzarro perché tu attraversi la strada, da una parte parlano italiano e da quell'altra parlano tedesco. Il confine del Brennero è un confine che viene poi suggerito per ragioni strategiche. Cioè il Brennero è la displuviale delle Alpi naturale, quindi rappresenta una linea molto più facilmente difendibile della linea di Salorno. Quindi gli elementi che concorrono non solo all'entrata in guerra dell'Italia, ma alle pretese dell'Italia al patto di Londra del 26 aprile del 15, sono pretese che nascono da vari motivi, non tutti, come dicevamo, nobilissimi. Ecco, non c'è soltanto questo elemento patriottico. Non a caso, poi, l'intesa preme sull'Italia affinché entri in guerra in tempi brevi, perché l'intesa in quel momento le sta prendendo di brutto. Cioè l'intesa è in crisi e ha bisogno di un alleggerimento. Alleggerimento relativo, perché in realtà l'intesa le stava prendendo dalla Germania, non le stava prendendo dall'Austria. Però certamente, per esempio, per il fronte russo, il fronte italiano rappresenta un notevole alleggerimento. Non soltanto, ma per esempio nel caso della battaglia di Verdun, viene chiesto agli italiani di scatenare un'offensiva sull'Isonzo che ha il solo scopo di distrarre in qualche modo le energie. Nasce la famosa teoria delle porte girevoli e così via. Io, il mio giudizio sull'entrata in guerra dell'Italia naturalmente è influenzato dal risultato a posteriori, cioè il fatto che l'Italia indubbiamente ci abbia guadagnato. Però, e questa è una delle ragioni per cui in alcuni ambienti degli storici io passo un po' per austriacante, da un punto di vista così strettamente morale, il messaggio ai miei popoli di Francesco Giuseppe ha un fondo di verità. Insomma, dice: il re d'Italia mi ha dichiarato guerra, a cui io non avevo fatto proprio niente.
Marco, così va il mondo. Marco, velocemente, un'altra domanda. Quando ormai era chiaro l'Austria, mi pare che l'ultimo attacco austriaco, quello del...
La battaglia dei Tremonti.
Sì, mi pare che finì il 20 giugno. Mi pare che finì il 20 giugno. Perché no, da quel momento...
È fra gennaio e febbraio.
No, parlo di quella di giugno, del 18.
Ah, scusa, della seconda... Sul Piave, la seconda...
Sul Piave, sì. Perché...
Quella del 15 momento, giugno.
Ormai gli austriaci... L'Austria era pienamente in ginocchio e si capiva che... No.
Non sono così d'accordo,
perché
non sono così d'accordo. In quella che D'Annunzio ha battezzato battaglia del solstizio, gli austriaci commettono l'errore che avevano commesso sull'Isonzo gli italiani, cioè quello di attaccare su tutto il fronte. In realtà la battaglia del solstizio è divisa in tre diverse battaglie: l'operazione Lavine al Tonale, l'operazione Radeschi sull'altopiano d'Asiago e l'operazione Albrecht sul Piave. Se gli austriaci avessero attaccato in un punto solo, non sarebbero stati così, come posso dire, inefficaci nel loro attacco. Certo, avevano di fronte un esercito cambiato nella mentalità, nello schieramento, nell'armamento, però il loro errore clamoroso è stato quello di disperdere le loro energie, esattamente come facevano gli italiani, che attaccavano praticamente da Monfalcone fino a Plezzo tutte le volte che facevano una battaglia degli Isonzo. Ma guarda che non erano così in ginocchio in quel momento gli austriaci. È da quel momento in poi che vengono a galla le magagne tanto politiche quanto militari e organizzative dell'impero. Ma fino alla battaglia del solstizio gli austriaci sono un esercito ancora in piena efficienza.
Sì, ma anche se la politica da Roma chiedeva a Diaz e a Badoglio di attaccare, poi l'Italia ha attaccato e si è visto come è finito. Perché Diaz, ad esempio, è andato a dire che il prossimo attacco italiano sarebbe stato addirittura nella prossima primavera, quando invece dopo un mese veniva firmato l'armistizio.
In questo direi che concorre il carattere di Armando Diaz. Armando Diaz era un ufficiale che proveniva dalla logistica, napoletano, bonario, ed era soprattutto molto prudente. La fortuna di Diaz è stata quella, quando lui è diventato capo di Stato Maggiore dell'Esercito, di fare la cosa migliore che si poteva fare, cioè non fare niente. Diaz era un attendista, non era certamente così un capello, uno che voleva attaccare a tutti i costi. L'elemento, semmai, il motorino dei due era il suo sottocapo di Stato Maggiore, che era Badoglio. Diaz aveva anche paura di ripetere gli insuccessi del suo predecessore. Aveva già un carattere così, comunque. Era certamente uno che preferiva aspettare piuttosto che buttarsi in un'impresa alla garibaldina. È stato costretto ad attaccare diciamo presto, in realtà oggi sappiamo al momento giusto, è stato costretto ad attaccare presto dalle pressioni politiche che provenivano da, sostanzialmente dai governi dell'intesa che facevano pressione sul governo italiano. Ma questo era un po' contrario alla sua indole, tanto è vero che Diaz nella terza battaglia del Piave, vale a dire quella che viene chiamata battaglia di Vittorio Veneto, non ha alcuna partecipazione pratica. L'organizzazione è affidata a Badoglio, la punta di lancia è affidata a Caviglia e ai francesi e in parte agli inglesi, ma lui, insomma, Diaz è un po' una figura pleonastica, non so se anche i miei colleghi sono d'accordo su questo, ma è un così, raccoglie una gloria che tutto sommato ha contribuito poco a... È un bravo organizzatore delle retrovie, senza ombra di dubbio, però al di là di questo non è certamente uno stratega.
Sì, è stato anche uno spaccone dopo la vittoria di Italia nella Grande Guerra. Quindi tu Marco, giustamente dici, questo che è andata bene lo possiamo sapere noi soltanto, perché siamo venuti...
Allora era molto più aleatoria.
Certo, certo. Mirko, raccontaci di durante la Triplice Alleanza, questa alleanza trentennale, quanto si volevano bene, italiani e austriaci.
Guarda, prima di questo voglio dire, a corollario di quello che diceva Marco, che io mi trovo molto d'accordo che gli austriaci ancora avevano un po' di benzina, io vorrei ricordare che nella battaglia di Sostizzo gli italiani, cioè il servizio di informazioni, verrà a conoscenza del piano di attacco austriaco.
Come sempre, peraltro.
Anche e proprio nel momento dell'attacco avverrà un fuoco di controbatteria che metterà un po' in disordine gli austriaci.
Bravissimo, comunque gli austriaci... verissimo. E non è solo controbatteria, addirittura sparano prima.
Esatto, sparano prima dell'attacco e
questa era la contropreparazione.
Erano convinti,
da studiando i tedeschi.
Quelli erano convinti che non si sapesse nulla, gli arriva un fuoco di batteria mezz'ora prima, rimangono un po' frastornati. Tra l'altro riusciranno a prendere anche tre teste di ponte, Montello e una verso Treviso e San Donà. Tra l'altro qui c'è la famosa storia dei ragazzi del 99 che riusciranno insomma a fermarli, soprattutto con i grossi combattimenti sul... Ma
quella
sul
del Molino della Sega è...
Ecco. Parlando invece del discorso di questa strana alleanza, no? Noi dobbiamo ricordarci che noi entriamo in quella che era la duplice alleanza nel 20 maggio dell'82, 1882, ma non è che gli italiani e gli austriaci si vedessero troppo bene, era una situazione mutevole. Cioè gli italiani si allearono, almeno se io mi ricordo bene, il motivo che fece propendere gli italiani per questa alleanza innaturale fu l'occupazione francese della Tunisia.
Trattato del Bardo.
Che gli italiani aspiravano. E quindi col mutarsi di questa situazione europea, poi l'alleanza fu sostenuta dai tedeschi. Volevano gli italiani dentro per isolare politicamente la Francia. Però, in questa chiave qui, io vorrei ricordare i rapporti italiani d'inizio Novecento, che sono una cosa allucinante. Il discorso di Franz Conrad von Hotzendorf, che nel 1908, quando avviene praticamente il terremoto a Messina, circa 100.000 morti, lui suggerisce di attaccare gli italiani. Mentre tutto il mondo si propensa per aiutare l'Italia in questa che poi passerà alla storia come, se non sbaglio, la più grande tragedia su suolo europeo di natura naturale, lui diceva che dobbiamo attaccare gli italiani. Perché? Perché lui era sempre stato, diciamo, un propugnatore della tesi che i problemi e il disfacimento che stava avvenendo nell'impero austro-ungarico era imputabile all'unità d'Italia. E infatti lo vedremo, perché poi insomma sarà uno dei più forti sostenitori, no, riguardo l'ostilità contro gli italiani, no? E poi, se non sbaglio, fu lo stratega dell'offensiva sull'altopiano vicentino.
Stratega è una parola un po' grossa, vabbè. Sì, comandava le due armate sull'altopiano
in maniera molto larga, diciamo, che poi, se non sbaglio, si è arenata, si è arenata perché dall'altra parte è avvenuta l'offensiva di Brusilov, no? E quindi questi rapporti italiani con l'Austria erano molto innaturali, perché in realtà all'interno del comando austro-ungarico c'era una volontà enorme di farla pagare agli italiani, e la nostra era semplicemente una volontà politica, diciamo geostrategica, in questo senso qui, alleati, perché in quel momento la Francia, diciamo, stava a giocare nel nostro giardino di casa. Qui poi si potrebbe parlare di quello che succederà poco dopo, ovvero la Libia, che anche quello è un è uno forse degli eventi che cominceranno a scatenare un po' di maretta in questo ambiente, diciamo. E quindi è un'alleanza completamente innaturale, dove gli italiani si metteranno in questa alleanza per questioni politiche, più per amore verso gli austriaci contro, che ci hanno sempre remato contro per l'unità d'Italia. E la Germania aveva i suoi interessi per utilizzarci contro la Francia. Quindi qui si torna al discorso che diceva Marco, no? Il famoso articolo 4, che se uno lo va a leggere, io me lo sono segnato perché è veramente fumoso, e dice: nel caso che una grande potenza non firmataria del presente trattato minacciasse la sicurezza degli stati, una delle altre parti contraenti e la parte minacciata si vedesse perciò costretta a fare le guerre. Cioè l'Italia poteva rimanere, diciamo, alleata, neutrale, benevola, però la cosa che a me fa ridere è che dice: nel caso che una grande potenza minacciasse una dei contraenti, la Serbia può essere considerata una grande potenza? Non credo. E quindi anche
solo
questa storia...
rottura di balle qua.
Questa storia qui, ovviamente, io che mi occupo di seconda guerra, viene sempre ripresa per tacciare gli italiani di traditori, no? In realtà questa formula, se uno va a vedere l'articolo 4, è estremamente labile, cioè può essere interpretata in tantissimi modi.
E è volutamente labile, Mirko.
È volutamente labile.
Sapevano quello che sarebbe accaduto nei Balcani, si sospettava.
Vabbè, insomma.
Esatto, è quasi una formula, la mia lettura è questa, è quasi una formula messa lì per mettere avanti le mani in caso quello che succederà.
Appunto, Mirko, io vorrei chiedere a Marco Mantini, appunto per quella polveriera che era nei Balcani, nel 1911 l'Italia dichiara guerra all'Impero Ottomano per annettersi la Libia. E questa è stata forse la scintilla, infatti c'è un libro di Franco Cardini che sposa questa teoria, eccolo qua. Libro di Franco Cardini. Marco, tranquillo. Che sposa questa teoria, appunto, che è stata proprio l'Italia ad accendere l'incendio dei Balcani, che poi alla fine hanno fatto sentire quell'odore di libertà a quei popoli che volevano, quei popoli, diciamo, giovani che volevano ribellarsi a questi imperi, all'impero austro-ungarico e all'impero ottomano. Quindi vorrei chiederti, davvero l'Italia è, diciamo, ha fatto scoppiare appunto questo grande incendio che poi ha portato alla grande guerra? E quindi, se l'Italia non avesse fatto quest'atto bellico contro l'impero ottomano, sarebbe scoppiata comunque, a tuo avviso, la grande guerra in quegli anni, intendo, che sarebbe scoppiata, è molto probabile.
Ma diciamo, è vero, di bar sport, coi sei coi mano si fa... la storia, sa di fatto che nel 1911 la teoria è affascinante. Di fatto nel 1911, se pensiamo, l'Europa, o meglio le potenze continentali, erano in equilibrio, c'era una situazione di grosso sviluppo economico, la Belle Époque, le appetiti coloniali, o meglio le spartizioni, avevano portato a un sostanziale equilibrio. All'esterno, fuori l'Europa, ai Balcani, c'era appunto il grande malato, no? L'impero ottomano, che era indebolito dalle spinte nazionaliste serbe, bulgare, greche, eccetera. L'Italia si inserisce, il governo italiano si inserisce in maniera dirompente con questa dichiarazione, con l'invasione, insomma, della Libia, no? delle province costiere, no? La Cirenaica e la Tripolitania, in maniera dirompente, perché rispetto anche il libro che hai citato fa capire che l'Italia va a minare un certo status quo, no? Che sia stato raggiunto tra potenze europee. Il fatto che poi, e questo il governo Giolitti evidentemente non lo capì, non lo vuole capire, perché comunque doveva dare prova anche di fermezza all'interno del paese. Sta di fatto che questa guerra di Libia, come tutte le preannunciate passeggiate militari, si prolungò ben oltre il previsto. Questo diede forza quegli stati balcanici che ho citato prima, a scatenare poi quelle che passarono alla storia come la prima e la seconda guerra balcanica, con la prima di fatto Serbia, Bulgaria e la Grecia riuscirono ad avere importanti concessioni territoriali da Costantinopoli con la seconda guerra balcanica si passò alla resa dei conti su posizioni invertite, no? I paesi usciti vincitori poi si scontrano tra di loro, cioè, da lì poi la nascita di quella che viene chiamata ancora oggi, cioè, l'abbiamo sentita fino all'altro giorno, no? La favola o il mito della Grande Serbia come grande elemento destabilizzatore all'interno dei Balcani. Messa così, la guerra italiana di Libia fa capire come l'Italia avrebbe potuto accendere la lunga miccia che poi avrebbe portato Sarajevo. Però, diciamo, secondo me, ho visto il tutto in un contesto più ampio. Non so cosa ce ne pensano Marco e Mirko.
Sì, Marco?
No, io sono assolutamente d'accordo. Prima di tutto ho riso, ma sono d'accordissimo sull'idea che l'Ucronia è una cosa e la storia è un'altra cosa. Se poi uno, per distinguersi dagli altri, quando escono 100 libri sullo scoppio della Grande Guerra, decide di dire che la Grande Guerra è scoppiata per colpa del triangolo delle Bermude, vabbè, quello sono affari suoi. Però io vorrei ricordare una cosa, che la Serbia cambia radicalmente il suo atteggiamento nei Balcani, non tanto dopo la guerra italo-turca del 1911, ma dopo l'eccidio di Belgrado del 1903. Cioè quando mentore Nikola Pašić, organizzatore Apis Dimitrijević e fruitore Petar Karađorđević viene ucciso Aleksandar Obrenović insieme alla moglie, e i Karađorđević prendono il potere in una sorta di gioco delle parti fra le due famiglie principesche, degli Obrenović e dei Karađorđević, che fin dall'epoca della dominazione turca erano le due famiglie dominanti. Ma qual è la grande differenza? Che mentre Aleksandar Obrenović tutto sommato faceva una politica di buon vicinato con l'Austria, con l'impero austriaco, che era il suo scomodissimo vicino settentrionale, Petar Karađorđević è quello che crea quel mito di cui parlava Marco prima, cioè il mito della Grande Serbia. E l'idea che dovunque ci sia un serbo è Serbia. Tant'è che l'Austria-Ungheria nel 1908 sancisce quello che era già uno stato di fatto, cioè la sua occupazione della Bosnia e Erzegovina, proclamandola regione dell'impero, con tutta una serie di reazioni. Nikola Pašić e Dragutin Dimitrijević sono le stesse persone che sono coinvolte nell'attentato di Sarajevo, perché Dragutin Dimitrijević, che è un capitano all'epoca dell'eccidio di Belgrado, al tempo dell'attentato di Sarajevo, è un colonnello e comanda i servizi segreti serbi. E quella di cui avevi parlato tu, Stefano, all'inizio, la Cerna Ruka, cioè la Mano Nera, Mano Nera era un nome che si dava a tutte le società segrete, un nome generico. In realtà questi qui facevano parte di una società di tipo mazziniano che si chiamava Mlada Bosna, cioè la giovane Bosnia, ma erano in stretto contatto con i servizi di Belgrado. Per cui che ci sia un'accelerazione della lunga miccia di cui parlava Marco nei Balcani è verissimo, e probabilmente la guerra italo-turca rende ancora più veloce questa cosa, ma quella miccia è stata accesa nel 1903, non nel 1911. A questo però direi che si sommano interessi enormemente più grandi di questi. Io sono uno dei sostenitori del fatto che la prima guerra mondiale sia in fondo una terza guerra balcanica a cui è scappata la mano. Mi riferisco alla cambiale tedesca, che faceva evidentemente riferimento a una terza guerra balcanica e quindi sposava la teoria di Konrad von Hötzendorf, che nel 1908, cioè quando lui era capo di Stato Maggiore, non solo propone di attaccare l'Italia, ma propone anche di attaccare la Serbia e di risolvere quella che lui chiama la questione bosniaca, che lui risolverebbe.
Volevo dirti una cosa, Marco.
Dimmi, scusa.
Che ci si ricorda che poi, sai, Hötzendorf gli piace sempre imputare le colpe della dissoluzione alle volontà dei popoli, ma bisogna anche ricordarci come lui trattava i moti. Io mi ricordo la strage di Piazza della Borsa a Trieste, certo, dove lui praticamente fece caricare alla baionetta gli italiani. Quindi anche lui, diciamo che alimentò,
chiaro, sì,
in maniera estremamente dura.
È come se impazziti tutti quanti, quelli felici e contenti di quella belle époque tanto rimpianta da Magris e così via, improvvisamente a un certo punto accelerassero il loro istinto di autodistruzione, chiamiamolo così a posteriori, ma la loro aggressività è un'aggressività che ha tanti canali, e scusate, è anche un canale che io non dimenticherei, che è quello industriale ed economico. È l'epoca delle nuove armi costosissime e che nella prima guerra mondiale rappresenteranno la rivoluzione della prima guerra mondiale. Quando tu costruisci armi e quando tu le compri, prima o poi le dovrai usare. Mi viene in mente la bomba atomica, ecco, cioè quando i generali hanno il giocattolo è difficile che se lo tengano in casa. Ecco, è un altro elemento, ce ne sono probabilmente molti altri. Butto lì questa...
Certo, Marco. Mirko, devi aggiungere qualcosa?
Ma io sono abbastanza d'accordo, anche perché poi Giulietti era un furbone, aveva, diciamo, annusato anche la situazione turca, bisogna ricordarci il moto dei giovani turchi del 1908, era comunque uno stato che doveva ancora stabilizzarsi e quindi era un buon momento per colpire. Probabilmente, come al solito, nella storia le cose non sono mai così semplici, è una concatenazione di eventi, è un misto fra la situazione turca, un impero in declino, con un governo che si doveva stabilizzare, le ingerenze francesi in Tunisia, e l'Italia si trovava nel mezzo, doveva fare i suoi interessi, e in quel momento ci conveniva prenderci la Libia. Poi ci scordiamo sempre che ci siamo presi anche il Dodecaneso nel mezzo a questa storia qui, che non lo raccontiamo mai. E la situazione balcanica, ovviamente, storicamente è sempre stato un calderone, e come abbiamo detto poco fa, non è che gli austriaci fossero particolarmente bravi a gestire queste fiammelle, i metodi Hotzendorf erano praticamente buttare benzina sul fuoco, quindi era ovvio che era una pentola a pressione che sarebbe andata da lì a esplodere. Io volevo fare un piccolo collegamento e poi passo la palla. Io mi diverto sempre nel raccontare questa cosa in ottica di seconda guerra mondiale, che durante la campagna italiana noi scopriamo il petrolio in Libia. Lo scopriamo già perché ci sono stati dei momenti in cui le truppe italiane scavano dei pozzi per trovare l'acqua, e l'acqua, trovano praticamente un po' di greggio, diciamo, superficiale.
Che acqua schifosa che c'è in Libia.
Esatto. Questa cosa poi verrà ripresa negli anni 20, negli anni 30, con Ardito Desio, e invece cioè, la visione, diciamo, mussoliniana di queste terre, che uno le vede, si diceva, lo scatolone di sabbia, era di utilizzarlo a scopo, diciamo, di immigrazione italiana, invece di approfondire questo discorso del petrolio. Poi a posteriori si scoprirà che era troppo profondo e quindi non avremmo comunque potuto sfruttarlo con la tecnica dell'epoca, però fa vedere anche una certa miopia italiana. Poi si potrebbe parlare delle rivolte dei Senussi, come in realtà la Libia noi fino agli anni 30 in realtà non è che l'avessimo proprio sotto controllo. Quindi sì, secondo me queste volontà popolari furono gestite malissimo, soprattutto dall'Austria, che imputava agli altri il calderone, ma il calderone se lo stavano creando da soli. Guardate, io mi ricordo sempre la conferenza di Marco Cimino dove racconta di quei patrioti cecoslovacchi che ispiravano, diciamo, rivolte, esatto, rivolte che avvenivano, e gli austriaci avevano il vizio di usare truppe italiane sul fronte orientale e viceversa, perché non si potevano fidare dei vari sottopopoli, diciamo, le sottoetnie che avevano all'interno dell'impero. Quindi c'era questo gioco di incroci, di utilizzare i cecoslovacchi contro gli italiani contro i russi. Quindi lo trovo molto interessante vedere questo calderone e come è stato gestito male. E qui passerei la palla a chi ne sa di più, diciamo, di questo argomento.
Marco Mantini, io quando vado, cioè prima del Covid, quando andavo a fare conferenze, quando presentavo il mio ultimo libro, L'Italia in guerra, quando mi capitava di parlare della Grande Guerra e specie di Caporetto, la domanda tra il pubblico, questa è una domanda che c'è sempre. Perché Badoglio non ha pagato per le sue colpe? Io non sono uno storico militare come te e come Marco Cimino. Quindi nelle mie risposte devo attingere, insomma, ad essere, non essere uno storico militare. Quindi vorrei sentire da te, Marco, perché non ha pagato Badoglio dopo Caporetto?
Entrambi i marchi sorridono, vedo.
Beh, sì, la solita vecchia balla, Marco.
Io dico solo una cosa.
Io ora ascolto di voi, poi quando mi
rifaranno... Dobbiamo fare un passo indietro, no? Cos'è la battaglia di Caporetto? La battaglia di Caporetto è una grossa operazione militare condotta in un ambiente molto particolare, un ambiente montano, condotta con nuovi metodi d'attacco. Non dobbiamo dimenticare che la regia, volenti o nolenti, gli austriaci, fu tedesca, venne costruita anche un'armata mista austro-tedesca, con le due punte di lancia, una in partenza da Tolmino e l'altra da Plezza. Ovviamente quella di Tolmino andò a incunearsi tra i due corpi d'armata, aprendo poi la falla che provocò a cascata tutte le operazioni che portarono a quel ripiegamento italiano, al Tagliamento e poi al Piave nei giorni successivi. È una battaglia complessa, è una battaglia perduta dagli italiani, è una battaglia perduta da un esercito che ha una catena di comando e controllo, per cui le responsabilità di quella battaglia, di quella sconfitta, scusate, vanno viste ai vari livelli, no? Perché ogni livello di comando e controllo ha la sua responsabilità. E la cosa interessante è che poi a bocce calde ci fu un primo sciolurato Cavacciocchi, comandante del quarto corpo d'armata, che faceva spalla al 27° di Badoglio in fondo Val Isonzo. Fu il primo sciolurato d'oro, a bocce calde. Poi nel proseguo e soprattutto dopo i lavori della commissione d'inchiesta su Caporetto nel 19, tra Cadorna, Montuori e vari altri generali furono presi dei provvedimenti. Ne uscì indenne Badoglio. Badoglio, che non dobbiamo dimenticare, era il sottocapo di Diaz, ne abbiamo parlato prima, no? Aveva condotto, organizzato poi le operazioni che portarono l'esercito italiano alla vittoria, alla vittoria definitiva sull'Austria-Ungheria. E questo intendo dire che, certo, le responsabilità dei due comandanti di corpo d'armata, Badoglio e Cavacciocchi, vennero, dal punto di vista tecnico, vennero già ben definite negli anni 20, nel 23, in un libro molto interessante dell'Alberti, che non venne allora capo dell'ufficio storico dell'esercito, in cui con documenti alla mano sfatò il mito dello sciopero militare, conducendo la battaglia di Caporetto a quello che fu, no? A una sconfitta tipicamente militare. Ovviamente il libro non rimase alle bozze, venne pubblicato, vado a memoria, intorno agli anni 90, dovrei andare a guardare in libreria, perché era evidente la responsabilità, almeno di una parte del crollo del fronte, che andava attribuita a Badoglio. Perché non venne toccato? Ma dopo il novembre 17, Badoglio diventa uno tra i personaggi più importanti dal punto di vista militare, dell'establishment militare italiano, anche di quello sociale. Io non so dirti perché non fu toccato, io posso parlarti della battaglia di Caporetto. Posso dirti che la battaglia di Caporetto non è solo Badoglio, certo. Questo per smentire chi fa le domande, no? Che è la classica, cioè Badoglio uguale l'equazione, no? Badoglio uguale Caporetto. Certo. Caporetto uguale, non è così. Caporetto fu una sconfitta militare dell'esercito italiano. Come tutte le sconfitte, ha una serie di motivazioni tecniche, di errori anche grossolani, se vogliamo, nella struttura di comando e controllo, ma alla fine fu una sconfitta digerita da quell'esercito, digerita nei mesi successivi con operazioni militari brillanti, anche le stesse battaglie della ritirata, tese a contenere poi la spinta austro-germanica, da prima e poi, prego Marco?
Dicevo Aragogna, per esempio.
Infatti, abbiamo creato questo mito, no? Già Caporetto di suo, no? Perché per poca conoscenza, ci mettiamo la ciliegina sulla torta di Badoglio, io non ero nelle segrete stanze all'epoca, per cui non
sono ma sai Marco, c'è la famosa massima, no? La vittoria a mille padri e la sconfitta è orfana. Io mi ricordo quello che diceva Carlo Emilio Gadda del generale Cabaciocchi, un asino. Quindi qualcuno
quando
si ricordava...
Quando parla dei ponti, quando Gadda dice ce ne volevano 10, 50, 100 e ce n'era solo uno e l'hanno fatto saltare.
Se benissimo che io conosco molto bene quei posti e la logistica sottostante. Se noi facciamo uno zoom al 24 ottobre 17, il quarto corpo d'armata, o meglio reparti italiani, già dal 16 giugno, dico che Caporetto nasce, i prodromi di Caporetto nascono il 16 giugno 1915 con la presa italiana del Montenero. Scandalo in sala. E se andiamo a guardare una cartina, al 24 ottobre, a posizioni pressoché immutate dal 15, l'esercito italiano schiera, gran parte del corpo d'armata di Cavacciocchi, in quel caso, il 24 ottobre, oltre l'Isonzo, con un fiume alle spalle, tre ponti principali più altri secondari, praticamente c'è un'enorme testa di ponte che è resa difendibile solo dalla natura. Infatti l'attacco principale non avverrà sulla catena di Montenero, ma nei fondovalle, no? Alpini, l'attacco in montagna serve solo per fissare i reparti italiani affinché non scendono nel fondovalle da Manforte, no? alla punta di Lancia nella zona che era partita, gli slesiani che erano partiti dalla testa di ponte di Tolmino, appunto mai espugnata dagli italiani dall'inizio della guerra. Quindi diciamo, io voglio con questo ti dico sì, cioè, continuiamo a fasciarci la testa, ma togliamoci le bende ogni tanto, no?
Certo. Marco Cimino, brevissimamente
telegrafico. Intorno alla prima guerra mondiale e al nostro comportamento nella prima guerra mondiale si sono create tutta una serie di mitologie che nascono intorno alle guerre, ma che in Italia sono tutte mitologie negative. Cadorna era un perfetto deficiente, un macellaio. Badoglio era a trombarsi chissà chi la notte dell'attacco di Caporetto. Cavacciocchi, che era effettivamente un imbecille, è l'unico che ha pagato di questo. Non parliamo di quello che secondo me era il Napoleoncino in erba e che ha buona responsabilità nell'impianto strategico. Poi Caporetto secondo me è stata una sconfitta tattica. Noi non avevamo gli strumenti per controbattere gli strumenti dell'avversario, che per noi erano del tutto nuovi e che ci hanno completamente preso in contropiede. Eravamo schierati con uno schieramento troppo offensivo, ma Cadorna aveva mandato una circolare in cui diceva: sappiamo che questi attaccheranno in quel periodo lì, assumete un atteggiamento più difensivo. Non c'erano difese in profondità perché non era nella mentalità della seconda armata. Ma Capello ha deliberatamente ignorato quell'ordine. Perché? Perché pensava di essere lui il Napoleone di turno. E quando ci sono due che pensano di essere Napoleone, mi vengono in mente la Marmora e Cialdini, va a finire che andiamo a prendere. E dopodiché, certo, Badoglio ha delle responsabilità con Caporetto che sono poi emerse, non solo nel libro di Alberti, ma insomma tanti l'hanno detto, ma la soffiata, quella che gira, Badoglio era massone, il re era massone, quindi hanno stralciato la posizione di Badoglio perché era massone, non regge. Badoglio non ha pagato come Cavacciocchi, perché quando l'Italia è arrivata al Piave aveva bisogno di Badoglio. Badoglio è quello che ha riorganizzato il nostro esercito, aveva tanti difetti ma era un organizzatore formidabile. Marco sa benissimo la storia della presa del Sabotino. La presa del Sabotino è stato un capolavoro di organizzazione in una battaglia che fino a quel momento era stata del tutto disorganizzata, ed è Badoglio che è stato l'organizzatore di quella battaglia.
Marco, io vorrei ricordare la campagna di Etiopia gestita da Badoglio.
Sì, no, hai ragionissimo, però qua stiamo parlando ancora
del discorso di organizzatore, perché ne diciamo sempre
più. Era uno che era bravo a organizzare, già da tenente colonnello era bravo a organizzare, per cui Montuori lo individua come uomo adatto, lui prende le redini di questo avvicinamento alla cima e il Sabotino è un capolavoro di tattica. E per cui, ribadisco, quella storia della massoneria, certo, a noi piace sempre, c'è sempre in Italia qualche loggia massonica che combina i guai.
Poi c'è sempre il grande vecchio.
E poi vai a scoprire che magari gli hanno combinati degli altri. Poi scopri che c'erano degli uomini di Carlos che erano alla stazione di Bologna, ecco, cioè, voglio dire, capito?
Mirko, siamo quasi in chiusura, quindi telegraficamente.
Telegraficamente noi si parla sempre dei demeriti, ma ci scordiamo anche dei meriti. Gli italiani subirono le Stoßtruppen e impararono subito. Già nella vittoria di Vittorio Veneto noi avevamo gli arditi, quindi noi imparammo quella lezione molto più velocemente degli altri, in quel senso lì. Ci adattammo subito e si riconobbe, diciamo, quella tattica e quella tecnica, cosa che non fecero i francesi.
L'innovazione fu portare sul piano le divisioni d'assalto, perché gli arditi venivano costituiti nelle
E i primi sbarchi navali, quindi i bersaglieri che sbarcarono a Trieste, quindi anche quella.
Sì, comunque c'è stata una piccola confusione fra i reparti d'assalto, quelli che nascono a Sdricca, e il corpo d'armata d'assalto che passa il Piave nella battaglia di Vittorio Veneto. Il corpo d'armata d'assalto è costruito come le Stoßtruppen, e invece quelli di Sdricca e di Manzano erano dei reparti molto più simili ai Commandos, per capirci. Sì. Insomma.
Marco Mantini, l'ultima domanda e poi chiudiamo. Allora, noi finora abbiamo parlato di quello che è accaduto fino al 4 novembre, ma poi cosa è accaduto in quei territori dopo che per tre lunghi anni sono accadute tante stragi? Cosa è accaduto là? Poi tu abiti, mi pare, in quelle zone, tu abiti a Gorizia, giusto?
Sì, abito vicino a Gorizia, abito a Sagrado di Sonzo, in località Poggio Terza Armata, nome nomen, no? Per cui, quindi qui...
Quindi noi sappiamo cosa è accaduto fino al 4 novembre, però poi tu dici cosa è accaduto dopo il 4 novembre, dopo la vittoria dell'Italia.
Diciamo, le guerre non finiscono con i trattati di pace, le guerre proseguono sotto altre forme. In questo caso, nell'area Carsico-Esontina, già provincia austriaca, l'Italia, il nuovo amministratore, si ritroverà a dover gestire delle situazioni nuove, alcune comuni agli altri stati appena usciti dalla guerra che si ritrovarono degli enormi campi di battaglia sui loro territori, altri nuovi come quella della politica di integrazione, metto tra virgolette, degli ex cittadini austriaci che stavano rientrando dalla profuganza già dal 1916, della verità, dai resti di quello che fu l'impero austro-ungarico, ma questo magari è un altro tema. Mi preme sottolineare come in quel periodo si inizia quel percorso, ripeto, comune agli altri stati usciti vincitori della guerra, che è quello della costruzione della memoria del conflitto, che è un po', se guardiamo, stiamo parlando adesso in questi giorni, no? Il centenario del Milite Ignoto, il centenario, alla fine si parte da là, per cui abbiamo, diciamo, dei problemi di ordini morale, se vogliamo, e problemi di ordine pratico da risolvere nei terreni di nuova acquisizione già ex campo di battaglia, no? Quelli del Carso e dell'Isontino. Quelli di ordine pratico, e sono abbastanza intuibili, sono la bonifica del campo di battaglia, no? Dagli ordigni inesplosi e dai rottami ferrosi. La sistemazione cimiteriale, il Carso e le Vatte dell'Isonza, al di là di svariate centinaia di reciti cimiteriali, era letteralmente un cimitero all'aperto, con tutte le conseguenze poi in termini di polizia mortuaria, di igiene pubblica, eccetera. Ho accennato al rientro dei profughi, e queste sono cose comuni. L'aspetto molto particolare è quello di tipo morale. Non si comincia a ragionare in Italia, così come in Belgio, in Francia, in Inghilterra, su due grandi tematiche: l'elaborazione del lutto e la celebrazione della guerra, la celebrazione dei fasti militari. Per cui da parte italiana si comincia a ragionare per, da un lato, dare dei luoghi all'esercito sterminato di vedove, di orfani, dove poter piangere i parenti caduti, dall'altra parte trovare dei luoghi dove convogliare i reduci, le associazioni d'arma che poi nasceranno dal 19 in poi, per consentire di ricordare, celebrare e tramandare le operazioni che li videro protagoniste. E qua è molto interessante l'approccio italiano. Si inizia a ragionare, il Ministero della Guerra incomincia a ragionare su individuazione di intere aree del fronte, le cosiddette zone sacre, da rendere intangibili, cioè non ci, non, cioè il campo di battaglia doveva rimanere, anzi doveva essere tenuto in manutenzione, così come lo si era trovato al termine del conflitto, i cimiteri dovevano essere mantenuti sul campo di battaglia e i reduci delle grandi unità delle armate che vi avevano combattuto dovevano essere, come dei novelli legionari, dovevano essere quelli che avrebbero guidato poi i visitatori di campi di battaglia, i pellegrini di campi di battaglia, a riscoprire le trincee piuttosto che andare a onorare i caduti. L'idea delle zone sacre è molto affascinante, adesso la sto tagliando col coltello perché in realtà ci sarebbe molto da dire. Si fermò rapidamente perché i primi ostacoli per la parte carsica, a quale mi riferisco adesso, furono di natura economica. Dobbiamo pensare, cioè, tutte le risorse ingenti che si doveva destinare solo a tenere in manutenzione tutte le opere guaresche presenti su altopiano carsico, ad esempio. In più c'erano i profughi che dovevano essere fatti rientrare, non si voleva innescare anche delle tensioni sociali potrebbero diventare pericolose. Allora, dalle aree sacre, cioè a rendere intangibili, a mantenere e aree intere i territori, si pensò di individuare in realtà dei siti specifici, non molto, molto ampi, ma abbastanza famosi dal punto di vista militare. Quasi ovvio, per cui nell'ottobre, non ovvia la soluzione pratica, nell'ottobre del 22 vengono individuate quattro zone, due in ambito carsico isontino, Monte San Michele e Sabotino, diciamo le zone dello sforzo offensivo, e Grappa e Pasubio sul resto del monte. La soluzione tecnica fu decisamente originale, e ovviamente le zone che ho enunciato parlano da sole dal punto di vista dei combattimenti e degli avvenimenti militari. Dal punto di vista tecnico però furono individuate perché avevano delle cose, degli aspetti pratici, logistici peculiari. Una, viabilità d'accesso, opere in caverna o in cemento, per cui opere di facile di manutenzione poco costosa e durature nel tempo, possibilmente spettacolare anche come panorama, per cui si creano quelle che si chiamano le zone monumentali, di cui ricorrerà il centenario il prossimo anno, nel 2022. La strada non è banale, la strada serviva per avvicinare i pellegrini, perché dobbiamo pensare, qua diciamo in area carsica o censito.
Marco, scusa, posso interromperti? Scusatemi, io come sapete ho un impegno per cui vi devo lasciare.
Ok, Marco.
Mi scuso, ma purtroppo ho una conferenza alle 8:30, per cui devo andare
tranquillo,
a
Marco. Marco, tranquillo.
Tanto vi saluto, vi ringrazio.
No, Marco,
è stato un piacere. Saluto anche i nostri, spero tanti, ascoltatori. Devo andare proprio.
Ciao Marco.
Ciao Marco. Prego, Marco. Accelero comunque. Dicevo, aspetto non banale la presenza di una viabilità, perché dobbiamo pensare che queste aree dal 19 in poi, e comunque si trattava di aree e territori ancora devastati dai combattimenti, c'era l'amministrazione militare italiana, per cui c'era tutta una serie di prescrizioni, di divieti all'accesso, e venire qua, venire sul Carso, venire nel Goriziano, era veramente un'avventura per coloro che decidevano di raggiungere dall'interno del paese, di raggiungere le province di nuova acquisizione. D'altro lato c'era anche, rispetto a Francia e Belgio, un altro aspetto: l'Italia non possedeva un ente statale dedito all'organizzazione delle visite, chiamiamole così, ai campi di battaglia, e i primi che l'unico ente tra il 19 e il 20 che era strutturato, organizzato, era il Touring Club Italiano. Tutta una serie di motivazioni nazionalistiche, di affermazione, per cui i primi pellegrinaggi ai campi di battaglia, vuoi per portare reduci, vuoi soprattutto per portare orfani piuttosto che vedove, furono organizzati dal Touring Club. Non stiamo parlando di grandi numeri, anche perché il Touring si rivolgeva, i soci del Touring erano comunque, facevano parte della borghesia dell'Italia occidentale. E quindi parliamo di 3, al massimo 400 persone, numeri interessanti, ma non le migliaia di persone che arriveranno in queste zone diciamo dalla metà, dagli anni 30 in poi, quando anche con l'avvento del fascismo, la visita ai campi di battaglia, il turismo patriottico cambia forma ed è organizzato anche dalle strutture che il partito fascista aveva organizzato, pensiamo, non so, a tutte, agli avanguardisti, piuttosto le strutture di tipo paramilitare o anche le strutture dei dopolavori aziendali. A cadenze prefissate riversavano con i treni decine di migliaia di persone tra Gorizia e Trieste per poi avviarle ai pellegrinaggi che, mentre dagli anni tra il 19, il 23, il 25 avevano ancora una connotazione, se vogliamo, intima, c'era la ricerca del compagno caduto, c'era la ricerca della postazione dove si era combattuto. Ho portato anche nella mia ultima pubblicazione numerosissimi esempi di questo tipo di pellegrinaggio più raccolto, più personale. Diciamo dagli anni 30 in poi sono dei veri e propri eventi, delle celebrazioni di massa. Non so, nel 35, nel ventennale dell'entrata in guerra dell'Italia, ci sono non meno di 15.000 persone a Gorizia, organizzate per le visite, ma soprattutto, e questo diede, questo che sto per dire adesso, diede anche molto spunto, molta spinta, alle visite in quegli anni, la creazione di vari e propri eventi serali con spettacoli pirotecnici. Se conoscete la mia zona, diciamo intorno a Gorizia, ci sono tutta una serie di alture, al di là del piano carsico, ma pensiamo ai monti, non so, il Sabotino, il Santo, San Gabriele, questi, durante queste celebrazioni, anzi questi eventi, su queste montagne, in nottetempo venivano accesi dei falò, l'artiglieria sparava salve, c'erano raffiche di mitragliatrici a simulare gli attacchi, le difese, si creavano qualcosa di coinvolgente, talmente coinvolgente che, mi accingo a chiudere, che al di là degli aspetti di tipo reducista, tutto questo monumento, tutto questo movimento stimola artisti locali e anche nazionali a produrre tutta una serie di affiche pubblicitarie, copertine di guide, si cimenteranno noti fotografi locali anche nell'offrire i servizi a queste comitive, tutti oggetti, non parliamo della depiantistica fantastica prodotta negli anni tra il 25 e il 33 dall'ente provinciale del turismo di Gorizia per invogliare gli italiani a venire a visitare i campi di battaglia, che è un invito tra l'altro che faccio anche in questa sede. In questi giorni ho letto molto sui social delle lamentele per voi carenze di organizzazione per il 3 novembre, per il minuto ignoto. Allora, in alcuni casi ho commentato, passando per antipatico, ho detto sì, ma dovevate aspettare il centenario del minuto ignoto per accorgervi di quello che c'è qua. Diciamo dagli anni 90 nella zona sia del fronte isontino in Slovenia sia della parte italiana ci sono organizzazioni che proprio sono dedite a dare supporto agli appassionati, ai gruppi per venire a visitare poi i campi di battaglia. Non serve, a mio avviso, rincorrere la data sul calendario, no? Dove tutti devono esserci e mostrarsi. E chiudo dicendo anche che è innegabile che, come avviene in Francia e in Belgio, l'ho visto anche perché ci sono anche stato, questo del turismo patriottico, adesso lo chiameremo in altri termini, ovviamente, può essere una risorsa complementare in zone come la nostra, che sono molto variegata dal punto di vista dell'offerta anche turistica. A volte, come dico agli amministratori che mi chiedono un parere, basta guardare un po' indietro negli anni 20, quando tutte queste attività erano sicuramente meglio organizzate ed erano anche finalizzate a rappresentare poi una verità innegabile, che piaccia o non piaccia, ma il 4 novembre l'Italia ha vinto la guerra. Quindi l'Italia non è solo quella dell'8 settembre o del 24 ottobre, dobbiamo ricordarci che l'Italia è anche quella del 4 novembre, per cui auspico che venga ripristinata anche come festività nazionale.
Certo, Marco, grazie per questo bellissimo racconto. Poi l'anno prossimo,
grazie a voi.
L'anno prossimo per il centenario, magari se vuoi, possiamo fare qualche live dedicata, qualche numero della rivista, insomma.
Molto volentieri.
Grazie. Mirko, concludi.
Peccato che Marco non c'è più, perché io ero curioso di sapere se, come quando andavo a scuola io...
Beh, non ti bastiamo io e Marco Quantini.
No, mi servono sempre più persone. Se ancora insegnano la canzone del Piave, perché a me mi è rimasta la sua memoria, quindi volevo sapere se voi sapete se ancora la insegno. Questo per far capire quanto si perde molto velocemente la memoria di certe cose.
Io non so se le insegnano, però so che quella canzone, come insegna il buon Barbero, è una grande mistificazione, no?
Io invece mi rifaccio ai miei ultimi studi che ho pubblicato proprio su questo percorso della memoria e sul dimenticare. E negli anni 20, sulle pagine del Corriere della Sera, scrisse molti articoli i Gatti, no? Il generale, poi ha detto alla segreteria del Comando Supremo. E mi ha colpito subito questa osservazione sul processo di riduzione, quello che noi chiamiamo, che noi abbiamo, diciamo, usiamo il verbo dimenticare, lui parla di processo di riduzione, perché dice, è quasi naturale che quando finisce un grande evento drammatico, come può essere una guerra, si cerca di dimenticare. E anche quando si vuole ricordare, i ricordi non sono più così freschi, per cui c'è un processo di riduzione. Ormai uno non dice, ah, ero a combattere, adesso dico un nome a caso, sul Panovez, ma dirà, ero a combattere a Gorizia, ero a combattere sul Carso. È quasi naturale, l'ho trovato anche in altri articolisti, però...
Sì, questo è un po' un pensiero alla Mark Bloch, no?
Però dice, dobbiamo muoverci, perché se vogliamo che mantenere vivo il ricordo della storia e della memoria in termini di avvenimenti, di sensazioni di chi l'ha vissuto, dobbiamo comunque codificare dei passaggi. E i suoi interventi in realtà erano finalizzati a spingere il governo a chiudere questo benedetto decreto sulle zone monumentali, che era dal 19, che stava girando tra gli uffici ministeriali. Ma non è una riflessione banale, perché lo vedo anche con le persone che vengono in visita qui, no? C'è questo processo di semplificazione che ben venga, perché siamo in un mondo in cui veniamo bombardati da mille sollecitazioni, però dei punti fermi vanno messi, non a caso appunto il 4 novembre dovrebbe essere uno di questi, anche il 24 ottobre, la battaglia di Caporetto, per comprendere.
Certo. Bene, signori, abbiamo terminato. Io ringrazio Marco Mantini,
saluto. Grazie a voi.
Mirko Campochiari, ciao Mirko, poi a te, ci sentiamo dopo. Allora, vorrei sollecitare i nostri spettatori a iscriversi ai nostri canali, sia il canale Twitch del Caffè, c'è il nostro canale YouTube dell'Universale Editore, della mia casa editrice, che racchiude ovviamente il Caffè e le nostre live. Vi invito appunto ad abbonarvi al nostro canale Twitch e vi do appuntamento al lunedì prossimo, 8 novembre, dove parleremo del Putsch di Monaco e degli errori, dei difetti, insomma, diciamo così, del Trattato di Versailles, che portarono appunto all'esasperazione del nazionalismo tedesco, che sfociò nel nazionalsocialismo. Quindi ci sarà anche un mio ex professore dell'università, professor Borzoni, ci sarà Gian Lorenzo Zicchi, Marco Cimino e ci sarò io. Quindi appuntamento al lunedì prossimo e un caro saluto a tutti. Ciao,
a presto. Grazie a tutti.
Alla prossima. Ciao.